Gang Radio Magazine.
In questa puntata di Magazine abbiamo dedicato l'editoriale per parlare dei miliardari o degli oligarchi o i populisti della West Coast, che dopo anni di... in realtà ne abbiamo già parlato più volte in questa radio, ma adesso un loro esponente, Elon Musk, è diventato lo zar, o meglio il presidente ombra del governo degli Stati Uniti. Abbiamo ricordato un po' chi sono, da dove arrivano questi personaggi che ormai dell'economia hanno fatto il salto e si sono impossessati anche della politica nel paese più importante al mondo. Per l'approfondimento abbiamo ospitato Massimiliano Perna, direttore del megafono.org, una testata online siciliana che però parla del mondo. Abbiamo parlato appunto delle ripercussioni di come mai Trump ha vinto questa elezione, poi abbiamo parlato dei fatti degli scontri a Bologna dopo il corteo autorizzato di forze neofasciste vicino alla stazione, e abbiamo parlato anche della sagra del ponte sullo stretto con le ultime notizie. Poi, come sempre, ovviamente le notizie dall'Italia, del nostro territorio, sul sociale e sulla politica dei nostri comuni, con tanto sull'ambiente in questa puntata. E infine, per la nostra rubrica sugli esteri, sguardo oltre cortile, siamo tornati sulle elezioni degli Stati Uniti per parlare delle nomine, cioè chi saranno i ministri di Donald Trump, che sono stati annunciati ieri, il tournée di Emmanuel Macron in Sud America, cosa significa in questo momento, e infine cosa sta succedendo sul fronte della guerra russo-ucraina in un momento critico soprattutto per l'Ucraina e tra l'altro diciamo alla vigilia del cambio della guardia nelle governo degli Stati Uniti, che come sappiamo sono stati il principale sostenitore dal punto di vista concreto, sia economico sia militare, della resistenza ucraina.
Punto e a capo.
I populisti della West Coast statunitense, quelli come Musk e Bezos, possono essere anche definiti oligarchi a stelle strisce. Come i loro colleghi russi, infatti, dispongono di un enorme potere di ricatto nei confronti della politica, accumulano fortune inimmaginabili, non pagano le tasse, anche se in modo legale, e desertificano i loro habitat. Nei paradisi del miracolo digitale, il folle aumento dei prezzi immobiliari e del costo della vita espelle i ceti medi, soprattutto i poveri, impossibilitati a vivere. Non a caso la California, che al 12% della popolazione degli Stati Uniti, ospita, si fa per dire, il 50% di senza tetto di tutto il paese, con i picchi di Los Angeles e San Francisco che contano da solo 70.000 homeless, luoghi che presentano un contrasto sociale stridente, tipicamente americano, ma che siamo abituati a localizzare nelle parti sud del continente. A differenza dei colleghi russi, gli oligarchi digitali hanno anche la pretesa di cambiarci la vita. Il marketing racconta che da loro non ti devi aspettare un semplice prodotto, ma servizi che rendono la vita migliore e il mondo un luogo più vivibile. Ostentano una sensibilità che poco si addice a multinazionali che da anni evitano di pagare le tasse nei paesi in cui operano e accumulano miliardi di dollari nei paradisi fiscali caraibici, usufruendo in sostanza degli stessi benefici che banche senza occhi né legge offrono agli oligarchi di tutto il mondo, anche a quelli che trafficano armi o droga. La loro vera natura si palesa con iniziative come quella del gigante Apple, che promette 2,5 miliardi di dollari per un piano edilizia popolare in California, il diritto alla casa, che ai più è stato negato dalla folle corsa al rialzo del mercato immobiliare, ora dovrebbe essere affidato alle donazioni caritatevoli delle stesse aziende che di quel diritto hanno determinato la scomparsa. È il vecchio leitmotiv del capitalismo compassionevole, quello che cancella il principio della giustizia sociale, incentrato sulla redistribuzione delle tasse pagate da chi più possiede, sostituendolo con l'elargizione benevole, ovviamente sulla base dei gusti e dei bisogni d'immagine del donatore. Si tratta di un approccio alla società che, laddove si è affermato, ad esempio negli Stati Uniti, non ha mai prodotto uguaglianza, bensì un aumento dei divari tra i cittadini. Allargando il campo visivo, si tratta dello stesso criterio che solitamente viene applicato quando si tratta di definire l'approccio della cooperazione internazionale verso i paesi poveri. Non si discute della ridefinizione delle regole del commercio, di investimenti produttivi o di corretta valorizzazione delle materie prime, ma si regalano soldi per costruire qualche ospedale e qualche scuola. E gli utopici obiettivi di sviluppo delle Nazioni Unite, anziché avvicinarsi, si allontanano ancora di più. Alla fine, anche questo è un modo per non affrontare i nodi critici tuttora irrisolti e per non stabilire vere relazioni di partenariato e solidarietà. sia all'interno della società di un singolo paese, come accade negli Stati Uniti, sia nel condominio mondo. Le priorità sono sempre altre: in pandemie garantire vaccini in sovrabbondanza a chi può permetterselo, in guerra far crescere la spesa globale in armi, rimandando sempre a tempi migliori la transizione energetica. Oggi assistiamo al rinvigorirsi dell'uso del carbone per produrre energia, anche se sono arcinote le conseguenze sui cambiamenti climatici che andranno a colpire soprattutto la sicurezza alimentare dei paesi più deboli. Quello degli oligarchi della West Coast non è affatto un mondo reso migliore dalla rivoluzione digitale e le gravi fratture che esso contribuisce a creare nel tessuto sociale e globale non si curano certo con la beneficenza. Eppure le contraddizioni di questo mondo si possono cogliere solo parzialmente, soltanto nei rari momenti in cui si dirada la nuvola tossica dell'informazione orientata al business e della propaganda di Stato. L'alfiere di questo mondo, Elon Musk, è diventato lo zar della spending review del governo Trump, ma in realtà è il presidente ombra. Interverrà sui capitoli di spesa del governo federale e negli affari interni dei governi di patrioti in giro per il mondo. L'ingerenza nel caso della magistratura italiana è da manuale. Quando pensi che chi governa lo fa grazie al tuo aiuto, ti puoi permettere qualsiasi cosa. Gli oligarchi della West Coast non hanno reso il mondo migliore, tranne che per loro. E anche per questo motivo Ian Radio ha appena disattivato il suo account su X, il social comprato qualche tempo fa proprio da Elon Musk, attuale funzionario del governo di Donald Trump.
Le notizie.
Ben 5 milioni e 700 mila persone in Italia si trovano nella povertà assoluta, quasi un decimo della popolazione. Negli ultimi 10 anni il numero di poveri assoluti è salito del 6,9% della popolazione nel 2014 al 9,7% nel 2023. Numeri che continuano a peggiorare anno dopo anno e fanno preoccupare quanto emerge dal rapporto 2024 sulla povertà ed esclusione sociale di Caritas Italia. Il titolo di quest'anno, Fili d'erba nelle crepe, risposte di speranza, altro dramma e l'incidenza ai massimi storici della povertà assoluta, tra i minori pari al 13,8%. Lo svantaggio dei minori, si legge nel rapporto, è da intendersi ormai come endemico nel nostro paese. Sono in tutto 1.295.000 i bambini poveri, quasi un indigente su 4 è un minore. I nuclei con bambini sono per giunta i più svantaggiati, con livelli di spesa molto inferiori alla soglia di povertà. Il nostro rapporto, sottolinea il presidente della Caritas Italiana, Monsignor Carlo Roberto Maria Redaelli, serve a dare voce ai poveri e a vederne le cause e sollecitare l'impegno della Chiesa e della società civile, ma vorrei che servisse a mantenere viva una speranza affidabile per i poveri.
Una valanga di oltre 30.000 ricorsi l'anno destinati a piombare in pochi mesi sulle corti d'appello, aggravando i carichi di lavoro di quasi il 40% e mettendo a rischio il target PNRR e il potenziale impatto degli ultimi decreti in materia di immigrazione, il decreto flussi dell'11 ottobre e il decreto paesi sicuri del 23 ottobre, nei quali il governo, per contrastare le decisioni sgradite arrivate dai giudici di primo grado, ha reintrodotto il ricorso in appello contro i provvedimenti dei tribunali in materia d'asilo, abolito nel 2017. Una scelta che rischia di avere un pesantissimo effetto indesiderato, stimato dall'Ufficio Statistico del Consiglio Superiore della Magistratura in un apposito studio citato in due delibere approvate nel corso dell'ultimo plenum. Secondo il CSM, i decreti del governo sono destinati a produrre una zavorra di fascicoli in grado di compromettere il raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che impongono di abbattere del 90%, oltre la metà del 2026, il numero di cause civili pendenti alla fine del 2022. Insomma, per provare a ottenere qualche decisione favorevole in più, il governo rischia di perdere miliardi di finanziamenti europei.
Fanno impressione le parole scritte da Elon Musk sulla sua piattaforma X a proposito dei giudici che non assecondano il governo italiano in materia di immigrazione, i quali dovrebbero andarsene, in sostanza essere cacciati via. Così Emiliano Manfredonia, presidente nazionale delle ACLI, commenta il recente intervento del noto imprenditore fondatore di Tesla e SpaceX e ora proprietario della piattaforma X. Fanno impressione, prosegue il presidente aclista, non solo per la totale ignoranza delle leggi italiane, della nostra Costituzione, della prevalenza delle norme europee su quelle nazionali, del principio di autonomia del potere giudiziario rispetto a quello esecutivo, ma anche perché provengono da un imprenditore attivo in settori sensibili e innovativi, già principale consigliere e finanziatore di Donald Trump. È proprio questa commistione tra potere economico, politico e informativo che rappresentano dei rischi maggiori per la democrazia sia in Italia che a livello globale.
L'Italia continuerà ad andare a tutto gas, il combustibile fossile dono di Dio, come l'ha definito Ilham Aliyev, presidente dell'Azerbaigian che ospita la COP29. Come presidente del G7, la premier Giorgia Meloni ha confermato la visione italiana di puntare oltre alla rinnovabile soprattutto su gas, biocarburanti, idrogeno e cattura e stoccaggio del carbonio. Ma va anche oltre, parlando davanti alla platea della COP29. La grande conferenza del clima riunita per trovare soluzioni urgenti alla crisi climatica parla di una tecnologia che probabilmente non vedremo davvero operativa prima di 40 anni, la fusione nucleare. Sostiene poi che siccome la popolazione mondiale raggiungerà gli 8,5 miliardi entro il 2030 e il PIL globale raddoppierà nel prossimo decennio, aumenterà il consumo di energia anche considerando la crescente domanda di sviluppo dell'intelligenza artificiale, per cui abbiamo bisogno di un mix energetico equilibrato per favorire il processo di transizione. Ed è in questo mix che Meloni, nonostante le polemiche per un combustibile fossile dannoso per il pianeta, ribadisce l'importanza del gas per l'Italia.
Una mobilitazione nazionale per chiedere giustizia climatica, in particolare alla COP29 in corso in Azerbaijan, un impegno concreto per la transizione ecologica, è stata organizzata da 50 associazioni e movimenti a Roma per domani, sabato 15, in Piazza Vittorio, con uno street parade gioiosa, creativa e ribelle. Il Climate Pride alza la voce, scrivono le associazioni in una nota congiunta, spiegando che dobbiamo scendere in piazza con ancora più determinazione per difendere il futuro del pianeta e delle prossime generazioni. In un momento storico in cui le scelte politiche internazionali sembrano allontanarsi sempre più dagli obiettivi di sostenibilità, la società civile risponde con forza e determinazione, prosegue la nota.
La Corte d'Appello dell'Aia ha ribaltato la storica sentenza con cui i giudici olandesi di primo grado avevano ordinato alla Shell di ridurre le sue emissioni di carbonio del 45% rispetto al 2019 entro il 2030, con la motivazione che esse stavano contribuendo al riscaldamento globale e alle sue disastrose conseguenze. La decisione è stata una sconfitta per il braccio olandese del gruppo ambientalista Friends of the Earth, Greenpeace e altri 17.000 cittadini dei Paesi Bassi che si erano costituiti parte civile e che avevano salutato la sentenza originale del 2021 come una vittoria per il clima. La causa è stata intentata dagli ambientalisti che accusavano il gigante petrolifero di non fare abbastanza per ridurre le sue emissioni di gas serra e di andare contro l'accordo di Parigi del 2015 sulla limitazione dell'aumento della temperatura globale. Tesi fatta propria dai giudici di primo grado e completamente ribaltata in appello, tanto che la Corte ha annullato la sentenza iniziale.
Il silenzio può essere più forte delle parole delle emergenze, dei ritardi, dei sottintesi, dei depistaggi, delle false accuse, dei sogghigni ridenti di chi si credeva improcessabile. Il silenzio senza lacrime è pieno di dignità, di Licia Rognini Pinelli. Ha parlato ogni giorno da quel 15 dicembre 1969 in cui morì volando da una finestra della questura di Milano il marito Giuseppe Pinelli, il ferroviere anarchico, illegalmente trattenuto in una stanza al quarto piano con l'accusa falsa di essere coinvolto nella strage di Piazza Fontana. A 96 anni Licia ci ha lasciato, continueranno a parlare per lei le figlie Silvia e Claudia e tutti i cittadini che manterranno memoria della strage, delle false accuse dall'anarchico Valpreda, dei morti per la bomba fascista, delle coperture e dei depistaggi dello Stato e della 18ª vittima della strage, Pino il ferroviere, Pino il partigiano.
Non è un problema di risorse economiche ma di scelte, questo è il punto di partenza di iniziative che la CGIL e la UIL stanno mettendo in campo a ritmo serrato anche a Monza e Brianza. Per i due sindacati confederali che hanno lasciato lo sciopero generale per l'intera giornata di venerdì 29 novembre con 8 ore di stop in diverse manifestazioni territoriali, infatti la legge di bilancio da approvare in Parlamento entro la fine di quest'anno è da cambiare profondamente. La manovra per CGIL e UIL dovrebbe prevedere una vera riforma fiscale per intervenire sulle entrate e fare scelte di politica economica e sociale da cui derivare le risorse per aumentare i salari e la spesa pubblica. La precarizzazione dei rapporti di lavoro, in particolare, è il filo rosso che sta tenendo insieme tutte le decisioni dell'attuale governo, afferma Teresa Prada Moroni, funzionaria dell'ufficio vertenze legale della CGIL di Monza e Brianza. A preoccuparci non sono solo i contenuti, ma anche la visione di fondo.
Sabato 23 novembre, camminata di gruppo per i boschi di Bernate, quelli per intendersi che Pedemontana si prepara ad asfaltare. L'invito viene da un gruppo di associazioni del territorio, per lo più a matrice ambientalista, Circolo Gaia Lega Ambiente, Usmate Velate, Comitato No Pedemontana, Lesmo Camparada, Arcore, Lista Civica Immagini Arcore, Associazione Colli Briantei. Il ritrovo è fissato per le ore 15 in piazza Durini ad Arcore, a pochi passi dai primi sentieri che si addentrano nei boschi di Bernate. Tocchiamo con mano l'impatto della devastante strada e l'invito degli organizzatori che parleranno di perdita della biodiversità e di inquinamento secondario, ma forse anche dell'impermeabilizzazione del suolo in una zona idrogeologicamente critica e di innalzamento della temperatura legato alla riduzione del verde, senza contare questioni come la qualità della vita dei territori interessati da Pedemontana, l'isolamento tra comuni adiacenti, lo scempio paesaggistico e la criticità viabilistica che inesorabilmente i cantieri porteranno per circa 3 anni.
L'antico ponte San Rocco di via Cavour di Mercate va protetto, ma la soluzione sarà solo il senso unico in uscita? La domanda è lecito porsela, perché dopo la commissione congiunta di territorio e partecipazione è parso a tutti i partecipanti chiaro che il viadotto del III secolo d.C. di origine romana vada conservato, ma allo stesso tempo sussiste anche un problema viabilistico più ampio. In aula sono presentati i tecnici Cristiano Tomasi e Ilaria Angiolini, che hanno seguito in stretto rapporto la soprintendenza di beni architettonici le diverse analisi. Il ponte non sta male, hanno detto i due professionisti, ma è evidente che per mantenerlo ancora in funzione dobbiamo ridurre il passaggio dei mezzi e dei carichi. Per questo si è pensato un senso unico in uscita.
L'approfondimento.
Ecco, dopo un po' di tempo che ci torna a trovare Massimiliano Perna, direttore di ilmegafono.org. Buongiorno Massimiliano.
Buongiorno, buongiorno a Sergio, buongiorno a tutti.
Ecco, oggi venerdì alle 16 esce il nuovo numero del Megafono, torna nuovo con un nuovo numero del Megafono con temi ovviamente di attualità e più vari. Cominciamo quelli lontani dalla Sicilia, per modo di dire, che è stato il tema anche del nostro editoriale e anche sugli esteri, ma sono curioso di sapere appunto Maurizio Anelli cosa ha scritto sulla vittoria di Donald Trump negli Stati Uniti.
Sì, Maurizio dalla nostra Milano ci ha offerto una riflessione un po' su quello che è stato il risultato delle presidenziali americane e chiaramente sappiamo tutti quello che è successo. E lui ha ragionato su quello che può essere, che potrebbe essere il mondo, cioè si è ha fatto capire un po' quelle potrebbe essere le prospettive nel mondo dopo la vittoria di Trump, ma la vittoria di Trump, ma anche di Elon Musk,
certo, perché presidente ombra lo chiamiamo, sì.
Esatto, sono inestricabilmente legati, perché la vittoria di Trump è dovuta anche al sostegno di Musk. Tra l'altro Maurizio parte nel suo articolo proprio da quello che avvenne a Washington nel 2021, quando il 2020, anzi forse 2021, se non sto ricordando. Comunque quando c'è stata al Campidoglio dove l'informazione passava, diciamo, dove questi rivoltosi sui generis, mezzi cowboy, mezzi non so che, si sono di fatto messi d'accordo anche attraverso i social. Se ricordate, Trump su Twitter istigava, spingeva, quindi sì. Lui, Maurizio, parte da questo e poi per parlare di quello che è l'idea un po' di Trump e anche di Musk sul suprematismo bianco, anche le nomine che sta facendo il neo presidente che fanno discutere sul tema dell'immigrazione ovviamente e poi sui vantaggi economici che tante multinazionali avranno e che sono già congratulate con Trump, e sono tutti grandi nomi proprio di quelle multinazionali che con il web hanno fatto fatturati fantastici, sì. E quindi insomma la prospettiva è molto complicata e bisogna poi vedere, chiudo con una domanda a Maurizio, cosa farà l'Europa, quindi certo. Se davvero l'Europa riuscirà a, visto l'andamento anche con il primato in molti paesi di personaggi di destra e di forze sovraniste, capire se l'Europa si accoderà a questa grande orgia sovranista che parte da Trump con degli ingredienti ben precisi che sono condivisi anche dai vari Orban, Meloni e così via, oppure se avrà una sua identità e riuscirà a non essere la nuova stella della bandiera americana.
Eh sì, infatti abbiamo parlato un po' delle nomine sono state fatte. Dicevamo che noi con la nostra esperienza in radio potevamo candidarci ai ministri di qualcosa, perché ci sono delle nomine veramente di persone che hanno, sì, è incredibile, c'è cioè una specie di governo di fans più che di politici, esatto. Di ministri
e con idee pericolose.
Ecco, avete detto che il nostro Maurizio, giustamente, lui sta a Milano. Scendiamo un po' verso l'Italia, perché a Bologna c'è stato un fattaccio con questa manifestazione neofascista autorizzata a un passo del posto più simbolico dell'antifascismo bolognese, che è la stazione di Bologna, con conseguente contromanifestazioni e con tutto quello che è seguito. Tu hai scritto proprio un editoriale su questo tema.
Sì, un editoriale che parte dall'orologio della stazione di Bologna, che è fermo alle 10.25 del 2 agosto dell'80 ed è rimasto fermo lì per ricordarci esattamente cos'è stata la strage di Bologna, in termini di morti, in termini di assalto alla democrazia, alla nostra Repubblica. È stato il momento, il culmine dell'eversione neofascista, fascista, che era già iniziata ovviamente con altre stragi, ma Bologna è l'attentato più grave, più drammatico per tante ragioni, e quindi questa scelta, io non mi sono soffermato tanto sugli scontri, anzi sì, sinceramente sono passato molto oltre, perché sono, è un argomento che mi interessa ben poco. Mm-hmm. A me quello che interessa è il fatto che qualcuno, e questo qualcuno ovviamente sono gli enti periferici del governo, quindi la responsabilità del governo, ha autorizzato quella manifestazione in una zona vicinissima a un luogo che insomma andrebbe svelato, quindi è stato fatto un oltraggio alla città di Bologna, ma la cosa che mi colpisce ovviamente è l'ipocrisia, la litania ipocrita del governo su queste vicende, perché abbiamo visto le reazioni di Salvini, abbiamo visto che gli scontri con gli antagonisti, i gruppi antagonisti sono stati subito strumentalizzati per dare addosso alla sinistra, per rievocare il fantasma del comunismo, abbiamo visto le dichiarazioni volgari di Salvini, ma c'è un elemento nuovo secondo me in questa vicenda, o comunque abbastanza nuovo, che andrebbe sottolineato, e che io ho cercato di sottolineare, che è la reazione del sindacato di polizia, del SIL, vero che è un sindacato che aderisce alla CGIL, ma è comunque un sindacato composto da persone che fanno parte delle forze dell'ordine, poliziotti e poliziotte. A questa nota durissima del SIP, che critica sia il fatto di aver autorizzato una manifestazione in un luogo simbolico che non andrebbe, che andrebbe tutelato da simboli e da ideologie neofasciste, critica anche il fatto che qualcuno abbia permesso a un esponente di destra, come sia estrema destra, di Casa Paola nello specifico, di non tanto di dare ordini, ma di ottenere la soddisfazione della richiesta, che era quella di far abbassare gli scudi alla polizia, e quindi c'è un attacco anche a quei funzionari di polizia che hanno, per ragioni di dialogo, come spiega la questura, che è un dialogo che poi ha permesso di far fermare la manifestazione prima di piazza 20 settembre e di farla finire anche prima, dice la questura di Bologna. Resta il fatto che anche simbolicamente accettare una richiesta da uno che ti ha appena detto già siamo nervosi, almeno abbassare gli scudi, no, 300 fascistelli che sono lì a fare un presidio per provocare ovviamente una città, insomma il governo non ha risposto, ha risposto alla questione di Bologna, non risponde il governo, e io in questa editoriale ragiono sul fatto che non rispondono perché dovrebbero comunque mettersi contro poliziotti e poliziotte che si sono espresse su attraverso quella nota della segreteria nazionale del SILP, e questo andrebbe contro la retorica della destra che continua a far pensare che la polizia è nel suo cuore, ma in realtà non è proprio così, perché in realtà le forze dell'ordine sono state utilizzate, vengono utilizzate spesso in queste circostanze in maniera strumentale, perché anche loro vengono messi in una situazione difficile. Se tu autorizzi una situazione di questo tipo, non te ne frega nulla di quello che può succedere anche alla polizia e ai lavoratori della polizia. Quindi c'è questo scontro sempre fra la retorica della destra e la realtà poi dei fatti, e questa nota del SIP l'ha sottolineata molto molto bene, quindi diciamo, ho puntato anche un po' sui fari su questo aspetto qui.
E ti porto nelle tue terre. Ieri mattina su Radio 24 abbiamo intervistato il ministro Salvini, che diceva se si dovesse ripetere, Dio non voglia, un evento come quello sismico, come quello che fu Nestò Messina, l'unica cosa che rimarrebbe in piedi sarebbe il ponte, come se il ponte tra l'altro consolante. Già esistesse. Molto consolante, lui come sappiamo porta buona, è la seconda volta che dice questa cosa qua, Dio non voglia, se che capiti.
Esatto.
Ma invece sappiamo che l'Istituto di Geofisica e Vulcanologia ha raccontato qualche altra storia.
Sì, ne abbiamo parlato con, se ne è occupata una giornalista, una collega della nostra redazione, abbiamo discusso di un po' di come, ormai da tempo abbiamo seguito un po' le vicende del ponte, una cosa che alla quale teniamo particolarmente, perché è una saga ormai che dura da una trentina d'anni, anche di più, quindi negli anni, nei 18 anni del megafono, il ponte è stato sempre un elemento di grande interesse, un po' come se aspettassimo la puntata nuova di questa grande serie infinita, piena di pasticci. L'ultimo pasticcio è questo qui, quindi si è spacciato per relazione dell'INGV lo studio di due ricercatori dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che hanno fatto a titolo personale una piccola traccia, tra l'altro incompleta e tra l'altro priva di tutta una serie di elementi che il presidente dell'Istituto poi ha sottolineato. In realtà era appunto uno studio di due ricercatori a livello personale, nulla a che vedere con la relazione dell'Istituto sul rischio antisismico. Il rischio antisismico è il rischio sismico. Il rischio sismico è tanto altissimo per quanto a quello che risulta da quello che ha scritto, dal documento che ha che ha mandato anche ai giornali poi, ma ha scritto la nota ufficiale dell'istituto con il presidente, che poi ha spiegato, ha fatto anche dei riferimenti, dei parametri, ha utilizzato dei parametri e li ha paragonati anche al terremoto dell'Aquila, sì. E quindi ha insomma sollevato un serio problema. Ma ora Salvini gioca un cialtrone, lo fa sempre, ha questa maniera cialtronesca di parlare di tutto, dalla Nutella fino alle zecche rosse, fino a io l'ho chiamato nel mio articolo un po', lui fa un po' i discorsi da perdigiorno al bar, che poi è la figura che gli si addice perfettamente politicamente, e continua a giocare con la pelle dei siciliani e purtroppo anche con la complicità della politica e della destra siciliana, ma non solo. Il ponte è un'opera che noi abbiamo, come stiamo vedendo, il progetto è un progetto lacunoso, pieno di falle, pieno di mancanze, sì. che insomma non parliamo di robe piccole. Il rischio sismico in un'isola come la Sicilia, che è altamente sismica, perché Salvini non sa che oltre al terremoto diciamo di Messina del 1908, questa terra è stata falcidiata dai terremoti nella sua storia,
certo.
La palla del Belice, il 1693 che ha devastato la parte orientale della Sicilia, ci sono stati tanti terremoti e purtroppo nel 90 a Siracusa ce ne sono stati tanti, con tanti morti e con tante distruzioni. Abbiamo anche Gibellina, l'area di Gibellina, che ci ricorda quello che è stato uno dei sismi peggiori e più gravi in Sicilia. Quindi non è un dettaglio da poco che si può discutere con qualche battuta o con qualche frase espresso da Twitter. Quindi questo dimostra che siamo veramente nelle mani di incompetenti e di gente pericolosa, e noi continueremo a scrivere su questa, perché ci saranno sicuramente altre puntate di questa saga impietosa che è la saga del pasticcio che è il ponte dello Stretto di Messina.
Speriamo che Elon Musk non vi attacchi, perché adesso ormai lui entra su ogni cosa che succede in Italia.
Lo molliamo, lasciamo Twitter e facciamo così, lasciamo X e lo lasciamo solo.
Noi come Ian Radio abbiamo deciso, questa settimana abbiamo chiuso l'account su X.
Lo stiamo per fare anche noi del megafono, ragionando.
Ottimo, bene, grazie Massimiliano Perna, il megafono.org, ricordiamo grandissimo testata giornalistica online, va in onda oggi venerdì alle 16, va online alle 16 il nuovo numero, sì. Dove trovate i temi di cui abbiamo parlato e ovviamente tanti altri. Grazie Massimiliano.
Grazie Fredo.
Massimiliano.
Grazie.
Oltre il nostro cortile.
E siamo al momento di vedere, anzi di scoprire cosa accade al di là dei nostri confini, oltre il nostro cortile. E partiamo dalla Francia. Partiamo dalla Francia con Macron, che farà un tour in un cortile molto lontano, perché molto andrà in America Latina.
Però diciamo, attenzione, che sono tutte. Quello che faremo oggi è tutto collegato. Ecco.
Tutto collegato, perché comunque. Sì. Però potremmo dire che è un viaggio di fine mandato ormai. Quello
sì,
di...
sì, sì, sì.
E poi invece ci fermiamo negli Stati Uniti, perché esatto. Ovviamente
abbiamo le nomine.
Abbiamo finalmente. Le nomine. E che nomine! E che nomine, ragazzi!
Nomine, signori.
Una volta noi invidiavamo gli altri paesi perché nominavano grandi scienziati piuttosto che gente competente. Invece adesso basta avere un podcast. Sì. Quindi, Alfredo, io e te ci candidiamo tranquillamente.
Guarda,
a fare un ministro.
Tranquillamente, ministro, possiamo anche scegliere, perché veramente non c'è limite. No, non sottosegretariati, no, proprio ministri.
Ministri e anche ministri importanti nell'amministrazione Trump, vediamo, poi vedremo anche quanto dureranno questi ministri, questa impostazione. E per ultimo rimaniamo, perché comunque stiamo parlando del più grande fornitore di armi e di forniture militari, ovvero gli Stati Uniti, nei confronti dell'Ucraina, quello che sta accadendo, perché stanno accadendo delle cose adesso e che potrebbero accadere nel prossimo futuro.
Allora, cominciamo dalle nomine di Trump, che ha fatto veramente delle nomine insolite rispetto alla consuetudine statunitense. Ci sono pochissimi politici, quelli che noi chiamiamo politici, cioè persone con un passato nel Parlamento piuttosto che nella pubblica amministrazione. Uno dei pochi è Marco Rubio, senatore di lunga data, americano-cubano, cioè lui è figlio di due immigrati cubani, pensa che il padre faceva il muratore e la madre la donna delle pulizie a Las Vegas, erano cubani, e diventerà segretario di Stato, un conservatore, però appunto fa parte della vecchia guardia del Partito Repubblicano, che se è relativamente giovane, segretario di Stato vuol dire ministro degli esteri. Poi comincia il pane circensis, ma senza pane, soltanto circensis, perché abbiamo anzitutto i miliardari che però non potevano mollare i loro affari, perché negli Stati Uniti, se tu diventi presidente oppure ministro, cioè segretario di Stato, devi mettere, se tu hai delle attività private, delle aziende, devi creare un blind trust, cioè darli in mano a qualcuno che te le amministra, e tu nemmeno puoi avere notizie per tutto il tempo che fai quella carica di come vanno i tuoi affari. Ovviamente questi signori non potevano permettersi, quindi è stato inventato un fantomatico dipartimento di efficienza del governo, che nessuno capisce quale sia l'inquadramento, perché non è un ministero, non si capisce bene quello sia, e parliamo di Elon Musk e di Vivek Ramaswamy. Ecco, tra l'altro tutto il discorso del patriottismo degli immigrati. Elon Musk è sudafricano, con passaporto canadese, poi è diventato americano. Vivek Ramaswamy è figlio di due immigrati indiani, quindi ecco, tutto quello che si era detto contro Kamala Harris, che era figlia anche lei di immigrati, adesso ce lo troviamo nel governo. Ecco, queste persone dovranno sostanzialmente fare i cottarelli degli Stati Uniti, cioè la spending review, massacrare lo Stato federale. Certo, lo Stato federale statunitense, ricordiamo che è una grande macchina che perde anche tanti soldi, il buco del bilancio statunitense ogni anno cresce, non soltanto per il costo dell'apparato federale, ma anche per le spese folle che fanno in alcuni capitoli, come quella della difesa. Ecco, loro hanno promesso, soprattutto Elon Musk, addirittura, sai, Christian, si è trasferito in Florida, cioè a Mar-a-Lago, e addirittura è apparso non soltanto in tutte le conferenze stampa prendendo il microfono e parlando lui, piuttosto che prendendo la cornetta del telefono quando Trump parlava con Zelensky e parlando lui, ma addirittura è apparso una foto di famiglia. C'è la famiglia Trump con in mezzo Elon Musk, quindi una specie di puparo, come si direbbe in Sicilia, che appare dappertutto, che va in questa nomina. E poi i personaggi della MAGA, c'è, cioè Make America Great Again, che è lo zoccolo duro del trumpismo, un signore che da presentatore della Fox News, c'è, cioè un volto televisivo, c'è, cioè quelli che leggono le notizie e che fanno i programmi politici, è diventato segretario della difesa, cioè sostanzialmente andrà a governare il primo esercito del mondo, e si chiama Pete Hegseth. Poi abbiamo la governatrice della South Dakota, che è uno stato abbastanza marginale, Kristi Noem, che non ha nessuna esperienza che non sia fare la governatrice di un piccolo stato, che si occuperà della sicurezza nazionale. E questo è incredibile, cioè, sicurezza nazionale vuol dire tutti i servizi messi assieme, c'è, cioè, una super competenza che riguarda quella. E poi, tra l'altro, in questo capitolo troviamo Michael Waltz, che è un ex ufficiale delle forze speciali, che è il nuovo consigliere per la sicurezza nazionale, e John Ratcliffe, che è stato precedentemente di aver usato l'intelligence per favorire politicamente Trump nella tornata precedente, e adesso è stato nominato a capo della CIA. Quindi ecco, se lui di mestiere si occupava di spiare i nemici di Trump o di favorire politicamente Trump, gli è andato la CIA in mano, quindi come sappiamo questo qualche vantaggio avrà. Di Marco Rubio abbiamo parlato, poi c'è Tom Homan, che sarà il nuovo ministro dell'immigrazione, è un ex poliziotto. E lui è noto alla cronaca per essere stato quello che 5 anni fa si era inventata questa cosa condannata da Nazioni Unite e da Amnesty International di dividere le famiglie e di chiudere i bambini in quella specie di gabbie al confine con il Texas. Vi ricordate quelle immagini vergognose? Ecco, questo è il nuovo zar delle frontiere. E infine una delle nomine che è più preoccupa tutti è quella di Matt Gaetz alla giustizia. Ecco, che esperienza ha questo signore? Nessuna. È un vendicatore, cioè lui ha avuto, come parlamentare, è stato deputato, ha avuto il ruolo di vendicarsi per quanto poteva, e adesso lo farà da ministro della giustizia di tutti quelli che hanno infangato, come dice lui, Trump. Tra le sue idee forza, che in realtà da molto tempo va dicendo, cioè se l'FBI non si adegua potremmo anche smantellarlo. Quindi immaginate un po' come se in Italia qualcuno proponesse di eliminare i carabinieri, perché alla fine stiamo parlando di forze che hanno grosso modo competenze simili. Quindi questi sono il team annunciato per ora da Donald Trump, ma quello che su cui sono puntati tutti i riflettori ovviamente e su quanto potrà fare di quanto aveva annunciato in campagna elettorale per quello che riguarda l'annuncio di questa grande guerra commerciale, cioè di dazi, di chiusura delle frontiere, di ritorsioni per quello che riguarda l'import-export degli Stati Uniti con il resto del mondo. E per portarsi avanti, Emmanuel Macron, che ha la Francia, Christian, ha un po' questa caratteristica. Io ricordo anche Chirac a fine mandato, che faceva cose che non avrebbe nemmeno visto da vivo. Cioè, c'è un po' il concetto di statista ancora in Francia, no? Io faccio delle cose che forse oggi non si capiscono, ma tra 5 anni, 10 anni, che sia, non ci sarò più. Ecco, lui cosa, dopo, che tour va in Brasile, va in Argentina, va in Cile, a parlare di cosa? Di energia, a parlare di ambiente, a parlare di COP, ma soprattutto di transizione energetica e di affari per la Francia e per l'Europa. Perché questo? E beh, forse il primo in Europa che ha capito che se si mette come potrebbe mettersi con gli Stati Uniti, sarà meglio che l'Europa trovi nuovi leati economici, cioè nuovi mercati con i quali lavorare. E siccome tra l'Unione Europea e il Mercosur, cioè il gruppo di paesi che va a visitare Macron, da 20 anni si sta trattando un accordo che finora la Francia aveva sempre bloccato per timori sulla propria agricoltura, probabilmente Macron sta facendo una prima mossa per allargare un po', diciamo, l'area di possibili alleati di fronte a uno scenario negativo con Trump. Infine la Russia, che continua a non dire niente, questa volta hanno imparato la lezione che su Trump era meglio non esultare per non destare sospetti, anche se ormai non ci sarebbe bisogno, ma comunque loro hanno ammassato 50.000 soldati, dei quali 10.000 coreani, gli altri 40.000 russi ovviamente, per liberare Kursk. Kursk è quel territorio russo che è stato occupato dall'Ucraina come, diciamo, modalità di dimostrare che anche loro potevano fare male alla Russia e arrivare a un negoziato mettendo sulla bilancia un pezzo di Russia e un pezzo di Ucraina. Loro daranno l'assalto finale, si calcola che prima ancora che si insedi Trump avverrà questo. Il problema serissimo che sta affrontando Kiev in questa fase è quello della carenza di truppe. Infatti all'origine delle battute d'arresto che riguardano le forze di Kiev, che non stanno segnando assolutamente nessun passo in avanti in questo periodo, anche se continua a condurre operazioni in profondità di tipo, diciamo, dimostrativo, ci sarebbe infatti l'incapacità da parte dell'Ucraina di risolvere la carenza critica di truppe da schierare su diversi fronti, perché ha troppi fronti aperti e sempre meno soldati, un po' perché purtroppo sono morti, e dai numeri che sono usciti recentemente l'Ucraina ha perso almeno 100.000 soldati. Tanti ragazzi se ne sono andati per non fare il militare, quindi c'è un serissimo problema da questo punto di vista, che la Russia non ha, tra l'altro, con il manforte del regime della Corea del Nord che ha mandato un po' di truppe. Quindi ecco, è un mondo che sta vivendo in una fase nella quale tutti tentano di, diciamo, portarsi avanti per trovarsi pronti quando l'inquilino della Casa Bianca sarà Donald Trump, nella speranza che possa legittimare la situazione di fatto, che è uno degli scenari più probabili che si stanno affacciando sul tema russo-ucraina. Cioè, non una mediazione americana, ma un ultimatum americano all'Ucraina dicendo: noi non ti diamo più niente se non accetti un accordo che andrebbe a prevedere quasi sicuramente la perdita di sovranità dell'Ucraina su quasi un terzo del loro territorio, quindi una grande perdita territoriale, soprattutto che a quel punto renderebbe anche inutile lo spargimento di sangue che ha dovuto sopportare l'Ucraina per difendersi, perché alla fine, e da questo punto di vista, se va a finire in questo modo, il vincitore di questo conflitto sarebbe il Vladimir Putin.
Young Radio Magazine.
Aldo, 74 anni, è una vita, come dice lui, vissuta al contrario. Studi nelle migliori scuole di Milano. Carriera avviata da bancario, passione per la vela. Poi via via errori, cadute e sfortune. Fino ad essere truffato dal suo coinquilino. Aldo è stato accolto a casa di Ruth. Qui, anziché continuare a scendere, mi sono fermato e ho cominciato a risalire. Se ora è tornato padrone della sua vita, è anche grazie agli operatori della casa, sempre presenti e pieni di cure, persone con cui parlare e sentirsi ascoltato. Per tante persone come Aldo, la tua firma è l'unica possibilità per guardare avanti e ricostruirsi una vita. Dona il tuo 5 per 1000 ad Aeris Cooperativa Sociale.